Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro In la Spagna imperiale, 1469-1716, John Hatch. Eliot propone una sintesi storica di ampio respiro sulla formazione, l'espansione e la crisi della monarchia spagnola, tra il matrimonio di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia e il riassetto borbonico successivo, alla guerra di successione. È un'opera di storiografia politica, sociale ed economica. Non una semplice cronaca dinastica, ricostruisce il modo in cui domini molto diversi furono tenuti insieme sotto una medesima corona e le tensioni prodotte da tale assetto. Al centro vi è il peso decisivo della Castiglia, che fornì risorse, uomini e linguaggio politico all'espansione asburgica, ma ne sostenne anche costi crescenti. Eliot collega le vicende iberiche alla conquista americana, ai conflitti europei e alle trasformazioni amministrative, mostrando che la potenza spagnola non fu il risultato di uno Stato nazionale già compiuto. Il libro mira quindi a spiegare insieme la straordinaria ascesa del Cinquecento e la lunga erosione del Seicento, senza ridurre quest'ultima a un unico fattore o a una decadenza inevitabile. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'unione dinastica del 1469 non crea subito uno Stato spagnolo unitario, il punto di partenza del libro. Il matrimonio tra Ferdinando e Isabella nel 1469 serve a Eliot per correggere una lettura retrospettiva della storia iberica. L'unione delle corone di Castiglia e Aragona non equivalse alla nascita immediata di uno Stato centralizzato chiamato Spagna. I due grandi complessi politici conservarono istituzioni, leggi, fiscalità, pratiche amministrative e tradizioni di rappresentanza proprie. Questa struttura composita è essenziale per comprendere l'intero periodo. La monarchia poteva presentarsi come una grande potenza, ma doveva negoziare continuamente con territori dotati di privilegi e autonomie. Eliot esamina, con particolare attenzione, le differenze fra Castiglia e Aragona, evitando di trattarle come semplici varianti regionali di un sistema uniforme. La Castiglia disponeva di maggiori risorse demografiche e fiscali e assunse progressivamente una posizione dominante. I territori della Corona d'Aragona conservarono invece una fisionomia istituzionale più articolata e più resistente all'omologazione. La Reconquista e il consolidamento dell'autorità dei re cattolici rafforzarono il prestigio della corona, ma non cancellarono la natura pattizia della monarchia. Ne deriva una chiave interpretativa fondamentale. L'impero spagnolo fu una monarchia di regni e domini collegati dalla persona del sovrano, non un apparato nazionale coerente nel senso moderno. La sua capacità di integrare differenze fu una risorsa politica. La difficoltà di ripartire in modo equilibrato oneri e decisioni ne divenne, nel tempo, un limite strutturale. Secondo, Castiglia base fiscale, umana e culturale della potenza asburgica. Una delle tesi più riconoscibili dell'opera è che la storia della Spagna imperiale sia in larga misura la storia della Castiglia. Ciò non significa negare il ruolo degli altri regni, ma individuare il territorio che sostenne più direttamente il progetto monarchico. La Castiglia offriva alla corona una base demografica relativamente ampia, strumenti fiscali più utilizzabili e un'elite disposta a identificare l'espansione della monarchia con la propria missione politica e religiosa. In un sistema territorialmente frammentato, questa disponibilità risultò decisiva. L'analisi di Eliot mostra però il carattere ambivalente di tale centralità. La concentrazione degli oneri finanziari e militari sulla Castiglia consentì alla monarchia di agire su scala europea a guerre. diplomazia e difesa dei possedimenti richiedevano entrate regolari e capacità di mobilitazione. Tuttavia, proprio perché gli altri territori contribuivano secondo regole e negoziazioni differenti, il carico castigliano tendeva ad aumentare. L'espansione non distribuì automaticamente i benefici in modo proporzionale ai sacrifici sostenuti. Il libro lega quindi istituzioni e mentalità. L'ethos dell'onore, della religione e del servizio alla monarchia aiutò a legittimare l'impegno imperiale, ma non risolse problemi di produttività. Pressione fiscale e squilibri sociali. L'autore evita sia l'immagine di una Castiglia passiva, sia quella di una forza illimitata alla sua energia rese possibile l'egemonia, mentre la sua sovraesposizione contribuì a indebolirne le basi. Questa relazione fra risorsa iniziale e vulnerabilità successiva è centrale nella spiegazione della parabola imperiale. Terzo, l'America amplia la monarchia, ma non elimina i vincoli economici europei. La scoperta e la conquista dell'America occupano nel libro un posto indispensabile, ma Eliot non le presenta come una fonte automatica di ricchezza o come una spiegazione sufficiente dell'egemonia spagnola. Il Nuovo Mondo accrebbe enormemente l'estensione della monarchia e pose problemi inediti di conquista, governo, comunicazione e controllo. Organizzare territori lontani impose la creazione di procedure amministrative e di canali di autorità capaci di collegare la penisola ai domini. D'oltremare, pur con inevitabili margini di autonomia locale, le risorse americane rafforzarono la capacità della corona di intervenire nella politica continentale. Ma il loro effetto va letto nel quadro più ampio delle finanze monarchiche e dei circuiti europei. Metalli preziosi e commercio non trasformarono la Castiglia in un'economia capace di sostenere senza attriti l'intero peso imperiale. Le entrate potevano essere anticipate, vincolate al debito o assorbite dalle spese belliche. Inoltre, l'afflusso di argento non correggeva da solo le debolezze produttive della penisola. Il valore dell'impostazione di Eliot sta nel collegare l'Atlantico all'Europa invece di opporli. L'America fu al tempo stesso uno spazio di dominio, una fonte di prestigio e risorse, e una componente di una finanza imperiale, sottoposta a pressioni enormi. Questa prospettiva impedisce di confondere vastità geografica con solidità istituzionale o prosperità diffusa. L'impero americano rese possibile una proiezione globale, ma rese anche più complesso amministrare una monarchia già composta da molteplici corpi politici e interessi divergenti. Quarto, Carlo V e Filippo II, l'egemonia europea come problema di governo permanente, il pieno Cinquecento, segnato dai regni di Carlo V e Filippo II, rappresenta il culmine della potenza spagnola. Eliot non interpreta questa fase soltanto attraverso le personalità dei sovrani o la sequenza delle guerre, ne analizza soprattutto i problemi di governo creati dall'estensione dei domini. La monarchia asburgica doveva coordinare interessi iberici, italiani, fiamminghi e americani, affrontando al contempo rivalità dinastiche, conflitti confessionali e minacce nel Mediterraneo e nell'Atlantico. Governare significava amministrare distanze, informazioni e risorse, oltre che comandare eserciti. In questa cornice, la crescente rilevanza di Madrid e il ricorso a consigli, segretari e procedure scritte indicano un tentativo di dare continuità al potere centrale. Tuttavia, tali strumenti non cancellavano il carattere policentrico della monarchia. Le decisioni dovevano passare attraverso consuetudini locali, corpi privilegiati e funzionari dispersi. La lentezza non era soltanto inefficienza, ma anche conseguenza di un ordinamento fondato su giurisdizioni differenti. L'egemonia appare dunque come una condizione costosa e instabile. Le vittorie e il prestigio non eliminavano l'esigenza continua di credito, tassazione, alleanze e negoziati interni. Eliot aiuta a comprendere perché l'età di Filippo II, spesso idealizzata come apice compatto dell'impero, contenesse già molte delle tensioni che sarebbero emerse con maggiore forza nel secolo successivo. La grandezza della monarchia dipendeva dalla sua capacità di coordinare realtà eterogenee, non dalla semplice disponibilità di territori o metalli preziosi. Infine, la crisi del 600 e il 1716 declino relativo, tensioni interne e svolta borbonica. La parte finale della parabola ricostruita da Eliot riguarda il 600, secolo in cui la monarchia spagnola perde progressivamente la posizione egemonica conquistata nel secolo precedente. L'autore evita una spiegazione monocausale della decadenza. Le difficoltà derivano dall'intreccio fra guerre prolungate, pressione fiscale, debito, debolezze economiche, crisi demografiche e incapacità di distribuire in modo meno squilibrato gli obblighi imperiali. Il problema non è semplicemente che la Spagna possedeva troppo, bensì che il suo assetto istituzionale rendeva difficile mobilitare risorse comuni senza provocare resistenze. Le tensioni fra il centro castigliano e le periferie acquistano perciò rilievo politico. I tentativi di rendere più condiviso il sostegno alla monarchia incontravano ordinamenti locali gelosi delle proprie prerogative. In tale contesto, i rovesci militari e diplomatici manifestano anche fragilità interne. Il declino internazionale non può essere separato dai limiti del governo. Composito. Il termine cronologico del 1716 è significativo. Dopo l'estinzione della linea asburgica spagnola e la guerra di successione, l'avvio delle riforme borboniche segnala un cambiamento nella relazione fra corona e territori, orientato a una maggiore uniformità amministrativa. Non è una cesura che cancella il passato, ma chiude il ciclo della monarchia asburgica. Eliot offre così una lettura del declino. Come trasformazione storica, la perdita dell'egemonia non coincide con la fine della Spagna, bensì con la crisi di uno specifico modello imperiale e con l'emergere di nuove forme di governo. In conclusione, la Spagna imperiale, 1469-1716, è particolarmente indicato per studenti, lettori di storia europea e iberica, e per chi voglia comprendere il nesso tra formazione statale, espansione coloniale e competizione fra grandi potenze nell'età moderna. È utile anche a chi conosce soprattutto singoli episodi, la Reconquista, Carlo V, Filippo II, l'argento americano o il declino del 600, e cerca una cornice interpretativa che li metta in relazione senza semplificarli. La lettura richiede attenzione, poiché l'ampiezza cronologica e la densità istituzionale comportano passaggi più impegnativi. In cambio, offre strumenti durevoli per orientarsi nella storia della monarchia ispanica. Ciò che distingue il libro da molte sintesi sull'impero spagnolo è il rifiuto di una narrazione puramente nazionale, dinastica o militare. Eliot insiste sulla natura composita della monarchia e sul ruolo asimmetrico della Castiglia, mostrando come le stesse strutture che favorirono l'espansione abbiano generato squilibri nel lungo periodo. L'America non viene isolata dalla politica europea e la crisi non è ridotta né a un difetto di carattere nazionale né a un inevitabile collasso economico. Il beneficio principale è quindi intellettuale e metodologico. Il lettore impara a distinguere tra potenza apparente e capacità amministrativa, tra possesso territoriale e risorse effettivamente mobilitabili, tra unità dinastica e integrazione politica. Per il suo equilibrio tra quadro generale, attenzione alle istituzioni e analisi delle cause della trasformazione. Il volume mantiene il valore di un classico introduttivo della storiografia sulla Spagna asburgica. Se vuoi supportare John H. Eliot, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!